Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo venerdì 18 maggio 2007. Questo è lo spazio che dedichiamo all'approfondimento delle notizie d'attualità. In studio Fabio Colagrande, accanto a me c'è Luis Badia Morales che come sempre ci aiuta a commentare i fatti d'attualità. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Sta per diventare d'attualità perché mancano davvero pochi giorni il cosiddetto G8, la riunione dei 7 paesi più industrializzati più la Federazione Russa, riunione che è in programma sulla costiera baltica tedesca in una città che si chiama Heiligendamm. Sicuramente la sto pronunciando non in maniera adeguata. Parliamo del G8 però perché c'è una notizia importante che è uscita qualche settimana fa che si riferisce a una corrispondenza epistolare tra Papa Benedetto XVI e il cancelliere tedesco Angela Merkel proprio in merito a questo G8. Infatti il cancelliere tedesco Angela Merkel, oltre ad avere in questo periodo la presidenza dell'Unione Europea, ha anche proprio la presidenza del G8, e nel dicembre scorso, in occasione dell'inizio di questa presidenza, il Papa aveva voluto scrivere ad Angela Merkel manifestando l'apprezzamento e l'incoraggiamento della Chiesa Cattolica per l'intenzione espressa dal suo governo, dal governo tedesco e condivisa dagli altri membri del G8, di mantenere il tema della povertà al centro delle trattative politiche internazionali, con particolare attenzione al continente africano. Dunque il Papa in questa lettera invitava proprio in qualche modo il G8 ad affrontare seriamente i problemi dei paesi poveri e ricordava anche i doveri che anche in base alla dottrina sociale della Chiesa i paesi ricchi hanno nei confronti di questa parte del mondo. Dunque, Luis, come ci aiuta questo carteggio epistolare, questa corrispondenza a presentare il prossimo G8?
Ci aiuta moltissimo perché secondo me il Papa in questa sua lettera al cancelliere tedesco sottolinea ed espone, per così dire, le principali questioni riguardanti la povertà. Ci sono diversi momenti di questa breve lettera, perché effettivamente è molto breve, e poi della risposta, perché va detto che il cancelliere qualche settimana dopo ha risposto al Santo Padre impegnandosi a portare a compimento nella misura del possibile ciò che il Santo Padre chiede. Ci sono diversi momenti in questa lettera molto significativi, perché c'è uno, il primo, che tu hai ricordato, la povertà nel mondo, però il Santo Padre la riferisce soprattutto data l'emergenza all'Africa, chiedo scusa, però allo stesso tempo, subito dopo, aggiunge una frase che io la trovo straordinariamente importante e significativa, perché lui dice che questa questione della povertà nel mondo, in particolare in Africa, merita la massima attenzione e priorità a vantaggio sia degli stati poveri come anche di quelli ricchi. Questa è un'ottica molto interessante, perché è un'ottica che alla fin fine ti sta dicendo: guardate che la povertà non è un problema dei poveri, è un problema anche dei ricchi. E in questo senso anticipa un modo di vedere il problema molto interessante, che potrebbe essere, lo dico io, non lo dice il Santo Padre, però lo si può evincere legittimamente da questo, più da quello che ha detto recentemente in Brasile, parlando ai vescovi all'apertura della quinta conferenza. Il problema non è tanto la povertà o la lotta contro la povertà, quasi a voler sottolineare i poveri non sono un problema, così come la povertà non è un problema. Il problema è piuttosto la ricchezza. E più che lotta contro la povertà o lottare contro la povertà, forse sarebbe il caso di parlare di governare la ricchezza. Perché sappiamo, lo abbiamo in questo programma detto in diverse occasioni a proposito della fame, dell'acqua e via dicendo, che non mancano le risorse, non mancano i cereali, non manca l'acqua, non manca il cibo in generale. Il problema è la distribuzione iniqua. E quindi il problema è la ricchezza, il governo della ricchezza. E questo mi sembra interessante. Poi, più avanti, e chiudo qua, il Santo Padre lo pone in un altro modo, anche molto coraggioso, perché supera qualsiasi paternalismo per quanto riguarda i paesi poveri, perché dice vanno aiutati, e poi elenca diversi temi, poi lo vedremo, debito estero, commercio delle armi, diamanti, petrolio, via dicendo. Però dice i governi poveri devono dimostrare e garantire un buon governo. Un buon governo. Non basta dire devono essere aiutati, ma i paesi poveri, le loro classi governanti, devono dare una risposta sicura, certa, garantita e seria, che governano bene e l'aiuto che le viene dato dai più benestanti.
Ecco, una cosa che mi ha colpito di questa lettera, Luis, come ricordavi tu, e dei suoi contenuti, è che le parole di Papa Benedetto XVI sembrano chiaramente nella linea dei suoi predecessori, e viene in mente sicuramente nell'anno in cui ne celebriamo il 40° la Populorum Progressio di Paolo VI, ma vengono in mente anche le parole pronunciate da Giovanni Paolo II all'ONU. Scrive Benedetto XVI: esiste un dovere morale grave e incondizionato basato sulla comune appartenenza alla famiglia umana, in proposito proprio dei doveri che anche i paesi più sviluppati hanno nei confronti di un'altra parte del mondo. Quindi la conferma che, insomma, attraverso la lettura di questa lettera, che continua proprio il compito dei pontefici di indicare in qualche modo la strada ai governanti.
È vero, perché da una parte riecheggia molto la Sollicitudo Rei Socialis di Giovanni Paolo II, moltissimo. Non la cita, non ci sono le parole esatte, però è lo stesso impianto, è in un'estrema continuità con quel documento pontificio. Ma anche con quello di di Paolo VI che tu hai ricordato, basterebbe questa frase, no? Alla fine, quando sta concludendo la lettera alla signora Merkel, che tra l'altro porta la data del 16 dicembre 2006, conclude dicendo, a proposito di questa lotta e di queste cose che vanno fatte per sconfiggere la povertà, questo traguardo è legato indissolubilmente alla pace e alla sicurezza del mondo, nel mondo. Ti ricordi Giovanni Paolo VI, il nuovo nome dello sviluppo e la pace? Cioè, sì, è in continuità con i pontefici degli ultimi anni in modo molto preciso e puntuale. Resta il fatto, e lo diciamo con estrema onestà, quanto ascolto daranno i governanti, perché poi questo è quello che il Papa chiede alla signora Merkel. La signora Merkel risponde generosamente: io mi impegno a portare avanti perché c'è una comunione di vedute al riguardo, ma poi lì in Germania noi incontreremo i 8 governanti più importanti del mondo. Va detto anche per completezza di informazione che c'è una parte dell'umanità magari un po' radicalizzata, un po' estremista, però che ritiene che questa sorte di G8 sia un direttorio abusivo, che non abbia titoli né legittimità per decidere sul futuro dell'umanità. Lasciato da parte questo, non abbiamo noi personalmente titoli per giudicare. Comunque è vero che lì si decidono i destini dell'umanità per quanto riguarda soprattutto i modelli macroeconomici, la politica monetaria e via dicendo. Speriamo che queste cose abbiano un ascolto adeguato e si traducano poi in risultati concreti. Fin qua mi pare che i G8... incominciò come G5, poi diventò G6, poi G7, adesso è il G8, che sarebbe i 7 più industrializzati più la Russia. Si sono fatti dal 75, dal primo che convocò l'allora presidente della Francia, Valéry Giscard d'Estaing, si sono fatti 35, 34. E va detto onestamente che non sempre i frutti sono stati quelli attesi.
Un'ultima considerazione: questa lettera, così come alcune pagine anche del libro Gesù di Nazareth, mostrano un Papa Benedetto XVI molto attento anche ai problemi dell'Africa e della giustizia sociale. Questo va un po' contro il luogo comune di un Papa teologo che si occupa più di altri temi.
Sì, è vero. Penso che un po' per pigrizia e anche per cliché, quando normalmente si crede e si parte, è così. Rispetto di una persona, di un libro, di qualsiasi cosa, poi c'è l'inerzia, e l'inerzia consiste in non andare a cercare. Invece non è così, perché se qualcuno si dà la briga di andare a leggere i testi, non so, per esempio questo ultimo, il recente discorso lì in Brasile ai vescovi in Aparecida per la 5ª conferenza, o questo qua per esempio che stiamo commentando, che va ricordato ebbe poca risonanza sulla stampa, almeno internazionale, non saprei dire su quella italiana che tu la conosci meglio di me, però nel suo momento, quando è stato reso pubblico questo carteggio, non è che abbia avuto grossa risonanza. E allora, questa idea e questo cliché, perché di quello si tratta, non corrisponde al vero, perché in 2 anni di pontificato, nelle possibilità che il Papa ha avuto davanti di sviluppare un magistero proprio su queste questioni, ha detto già parecchie cose fondamentali, essenziali, molto aggiornate, anche con un'ottica molto originale, molto molto originale. Ripeto, credo che già l'abbiamo detto giorni fa per quanto riguarda il discorso in America Latina, che può essere esteso al resto del mondo, perché quello che il Papa ha detto sulla povertà in America Latina lo si può dire con le stesse parole per quanto riguarda l'Asia, l'Africa o in generale tutti questi paesi poveri. E in quel tipo di discorso il Papa ha introdotto nuovi elementi di analisi, in parte questo per esempio che io anticipavo con parole mie, un po' un'ottica diversa nel senso di andare più che sulla povertà, sulla ricchezza, sulla distribuzione giusta della ricchezza, e poi sulla questione delle strutture giuste, da dove nascono veramente le strutture giuste? Nascono dalle ideologie, dai programmi politici, che poi diventano false promesse, o nascono, come lui dice, dalla moralità personale? Sì, le persone che formano la società, la comunità, i popoli africani, europei, latinoamericani, come singoli, come individui, non assumono una moralità rigorosa, severa, secondo principi del rispetto alla dignità umana, evidentemente le strutture che verranno fuori saranno sempre ingiuste o corrotte. Allora, il rovesciamento del punto di partenza rispetto alle ideologie strutturaliste, no? Erano le strutture, le leggi che facevano diventare l'uomo buono. No, non è vero, la storia lo dimostra, non 2000 anni di storia, millenni di storia. Sono gli uomini, buoni o cattivi, quelli che possono produrre strutture buone e cattive. Quindi è la moralità personale quella che produce giustizia o ingiustizia. A me sembra dire questo molto significativo, molto importante. Mi fermo qua.
Grazie a Luis Badia Morale. Siamo partiti proprio da questa corrispondenza epistolare tra il Papa e il cancelliere tedesco Merkel in vista del prossimo vertice del G8, per poi parlare anche ancora una volta delle parole importanti pronunciate recentemente da Benedetto XVI in Brasile. È tutto per questa chiave di lettura. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.